Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta.
Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Ebbene, oggi la rassegna di oggi ci dimostra plasticamente cos'è la superiorità morale del PD. La superiorità morale del PD è la seguente, consiste nel fatto che ci si può incartare quattro volte, contraddire, cambiare versione, risultare palesemente ambigui quantomeno sull'incontro con dei parenti di boss mafiosi senza che il mainstream ne chieda conto, senza che i professionisti dell'antimafia si scandalizzino, anzi quei professionisti dell'antimafia che spesso ti difendono. È la surreale storia, sapete, del presidente della Puglia Emiliano e del sindaco di Bari De Caro, che ormai adesso sembrano Totò e Peppino, perché ogni giorno cambiano tre versioni a proposito del famoso incontro con la sorella del boss Capriati. La prima versione l'ha detta Emiliano sul palco, diciamo, credo sorprendendo De Caro, che tutto si aspettava in quel momento meno che Emiliano rivangasse questo episodio. Dicendo che andarono in due a incontrare questa sorella Capriati. Emiliano disse sostanzialmente: De Caro, amico mio, deve lavorare, lasciatelo stare. Poi invece De Caro ha detto che si erano incontrati per sbaglio per strada e Emiliano in un secondo momento senza di lui gli disse questa frase. Poi si sono incontrati fuori da una chiesa ma non c'era la sorella del boss. Poi ieri sfondando il muro del ridicolo Emiliano ha detto: no, ho certamente incontrato la sorella Capriati, ma forse De Caro non c'era, forse in effetti mi ricordo male. Cioè, stanno prendendo in giro i pugliesi e gli italiani su questo. Voi pensate se un governatore di centrodestra, un sindaco di centrodestra, avessero allestito questo cinema, parlando di mafia, cioè non di Bruscolini, di rapporti o presunti tali o incontri, anche un incontro episodico con la sorella di un boss, oggi ovviamente sarebbero crocefissi sul Corriere, crocefissi su Repubblica, crocefissi sulla Stampa. Il Fatto, vabbè, farebbe un allegato a parte solo su questo tema. E invece oggi, non tolto qualche eccezione, sì, in particolare Libero e La Verità, non c'è sui giornaloni l'unico titolo che dovrebbe esserci: Circo PD. Perché è un circo questo, cioè o noi crediamo veramente che due persone adulte e senzienti possano cambiare cinque versioni in 24 ore e rimanere credibili, è questa la superiorità morale del PD, che possono cambiare cinque versioni in 24 ore parlando di incontri con boss mafiosi e rimanere credibili, cioè non è una superiorità morale vera nella realtà, è la superiorità morale che gli assegna il mainstream. Perché voi fate l'esperimento mentale, a parti invertite sarebbero due figure politicamente finite. E invece continuano a darci lezioni e probabilmente tra mezz'ora ci sarà una nuova versione di De Caro contraddetta da una nuova versione di Emiliano. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.
Tra un manifesto e lo specchio.
Avete ascoltato Liberamente.
Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659. 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio.
I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough.
In onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini.
E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata alle 9.42, 39 secondi di Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Siamo passati dagli anni 80 dei Depeche Mode, 1981, Just Can't Get Enough, Non Ne Ho Abbastanza, alla sigla anni 80, bellissima sigla di Scuola di Magia. E adesso parliamo di Winds of Change. Buongiorno senatore, bentornato.
Buongiorno a voi.
E allora, quanto soffia forte questo vento del cambiamento?
Questo vento del cambiamento soffia forte e bene, direi. Oggi infatti ne parliamo perché purtroppo l'evento era numero chiuso, quindi c'erano 1500 posti tutti prenotati, in tanti avrebbero voluto partecipare e hanno dovuto accontentarsi della diretta, però non è come essere lì, insomma. Io che ho potuto avere la fortuna di viverlo direttamente, vorrei trasferire un paio di considerazioni che derivano da cosa è successo a questo evento. Inizio con, mi spiace però, con questa notizia del giorno, che non so se avete dato, insomma, del ponte di Baltimora.
Questa è un'ultima ora infatti che volevamo dare. C'è stato questo crollo appunto a Baltimora, una nave ha centrato in pieno un ponte e lo ha fatto crollare, ci sono 10 auto finite in acqua, quindi ci sono anche dei morti. Prego, senatore.
Una roba incredibile comunque vedere come cacchio può fare una portacontainer a centrare un ponte che ride sempre, comunque.
Solo le portacontainer, sì. Io quando vedo queste navi da crociera che costruiscono sono esterrefatto, insomma, rispetto, penso, a trionfi tipo la Michelangelo, la Raffaello, che battevano bandiere italiane e hanno trasportato sull'Atlantico centinaia di migliaia di nostri compatrioti.
Ah, certo, quelli erano degli orgogli dell'Italia, vero, sì.
Ed erano bellissimi da vedere, queste sembrano casermoni galleggianti, comunque.
Sì, no, vabbè, comunque niente, insomma. Spulciando le immagini di giornata, ovviamente raramente c'è una buona notizia, no?
Sì.
Tante volte è una delle caratteristiche comunque del mondo globalizzato, no? Che puoi vedere in diretta subito le cose che vanno male, ecco, perché ovviamente le tante cose che vanno bene, non lo so, la nascita di un bambino, l'inizio di una nuova famiglia, cose di questo tipo, ovviamente non fanno notizia, no? Anche se sono tante diffuse. Dall'altra parte le pessime notizie invece girano molto, e forse questo contribuisce in parte a quell'atteggiamento di pessimismo che spesso e volentieri purtroppo ci coglie. Invece cerchiamo di mettere un po' di ottimismo, almeno dal punto di vista politico, perché l'evento di Wind of Change ha portato, secondo me, due novità importanti. Iniziamo da quella, secondo me, più rilevante. Un evidente, mi verrebbe da dire, scelta di campo da parte di quello che è un po' considerato lo staff di Trump.
Mm.
Cioè, all'evento erano presenti, ed era presente per la prima volta, a quanto io mi ricordi, un importante membro del Partito Repubblicano Americano. Perché io ne ho visti tanti di eventi, sia europei che così via. Non dimentichiamo che il primo evento che ha visto, che ha caratterizzato la segreteria di Salvini e anche tutto sommato il mio ingresso nel partito e in politica, perché ovviamente vi ricordate che facevo altro nel 2013, aveva la caratteristica che per la prima volta insomma in un congresso di partito arrivavano delegazioni di altri paesi, no? Di questi partiti nascenti che man mano iniziando, come ha detto Salvini dal palco, a gettare un seme, poi man mano le cose hanno cominciato a crescere, a svilupparsi, e adesso quelli che all'epoca erano considerati dei visionari, dei marginalizzati, no, dalla scena politica, rischiano di giocarsela per il ruolo di primo partito all'interno del Parlamento europeo, no? Quindi su quel palco del Lingotto del congresso, quando è stato diciamo eletto segretario della Lega Matteo Salvini, c'era Wilders, c'erano i rappresentanti del Front National, i rappresentanti del Plan de Lange, no? Quindi Gerold Fannemans, no? E così via, quindi diciamo hanno saldato un'alleanza che era partita da allora sulla base di idee che, ecco, questo vorrei far notare rispetto ad altre situazioni. Ogni volta che c'è stato un congresso, diciamo così, di uno di questi europartiti, no, così via, ogni volta c'è sempre stato del gran disaccordo. Anche, devo dire, all'interno del gruppo, ahimè, quello, l'altro gruppo in teoria sovranista che dovrebbe essere l'ECR, quello dove c'è dentro anche Fratelli d'Italia, noi conservatori, ma la von der Leyen sì, la von der Leyen no, quindi questo tipo. Ecco, all'interno delle riunioni del gruppo ID, il bello è che si è veramente d'accordo su più o meno tutto. Perché si è d'accordo su un certo set di valori, mi verrebbe da dire, no? C'è dell'ideologia, che è quello che terribilmente manca ed è mancato nella politica e anche tutto sommato un po' nel nostro partito. Cioè, vale a dire, risulta molto chiaro, guardando questi eventi del gruppo Identità e Democrazia, perché l'elettore deve votare noi, se condivide ovviamente le nostre idee. Io tante volte, lo sai benissimo, in passato ho avuto dei dubbi sulle svolte moderate, chiamiamoli dubbi, sulle svolte moderate, così, cioè, ogni volta che non si sa perché c'era nel partito il desiderio da parte di qualcuno di fare qualcosa che assomigliava a quello che già facevano gli altri, no? Ecco, insomma, se uno vuole più Europa, vota più Europa, ecco, mi verrebbe da dire, no? Non è difficile che vada a prendere noi in conversione. Se uno vuole Draghi, ce ne sono un botto di partiti che sono lì già a scodinzolare dietro Draghi, primo di tutti il Partito Democratico, non si capisce perché noi dovremmo trarne qualcosa di buono. E infatti, insomma, tutto sommato non era così, e ogni volta che c'erano questi annebbiamenti, no, uno dice: ma perché deve votare noi uno? No? Certo. Noi siamo, cioè, il lavoro del politico, il primo lavoro del politico, sarà che io sono un po' ingenuo venendo appunto da tutt'altri ambienti, il primo lavoro del politico è quello di essere un rappresentante, cioè non sei tu che devi imporre la tua idea o così tipo gli altri ti devono votare, no? Perché sei bello, perché sei simpatico, così tipo. No, cioè, tu devi rappresentare delle idee che i tuoi elettori hanno con energia, con forza, e devi cercare di farlo raccogliendo nella maniera più, diciamo, più aperta possibile il sentire della tua gente, no? E noi in questo momento abbiamo un popolo che chiede ormai da tempo, e mi verrebbe a dire da quel lontano 2013, che vuole meno Europa e più Italia, più regione, più città, no? Di questo tipo, non vuol cedere sovranità, ma la vuol recuperare, vuole essere in grado di poter dire quello che ne pensa, vuole essere in grado oltretutto di poter decidere, cioè non ogni volta dire ma io vorrei meno immigrazione, ma non posso perché mi dicono che c'è la normativa europea tale per cui io devo fare la missione Sofia, devo fare quest'altro, devo accogliere, devo fare. Si dice io non voglio dover cambiare la mia macchina a viva forza o dover spendere 60.000 euro per fare delle modifiche inutili a casa mia, no? O similari, devo poterlo fare, non è che posso dire ma c'è la direttiva europea, ma c'è l'obbligo europeo, ma c'è il PD che ha messo questa roba in alto e quindi per i rami mi arriva sotto. Sono tutte cose che in una maniera o nell'altra devono poter trovare risposta, no? E in una maniera o nell'altra mi sembra che i partiti lo condividano, però c'è sempre stato in tutte le riunioni fino adesso che ho visto io e così via, sempre una cosa all'interno dell'Unione Europea. Ecco, vedere per la prima volta la presenza del Partito Repubblicano Americano, quindi del partito che presenterà Trump come candidato alle elezioni, è una cosa che a me un po' ha allargato il cuore per tanti motivi, perché uno era rappresentato il partito con non magari il politico di 2000 anni, no? che è stato a 1000 assemblee in giro per il mondo, no? E va a dire due parole di convenienza. No, era rappresentato con quell'ala molto giovane, molto mi verrebbe a dire molto movimentista, molto influencer, no? Molto aggiornata, no? Con quello che era il più giovane fra i candidati alla presidenza americana, vale a dire Vivek Ramaswamy, diciamo tutta una serie di personaggi, mi verrebbe a dire, che animano sui social e così via tutto l'area del pensiero alternativo all'ideologia woke, democratica, gender e così via, che in questo momento ha annebbiato il mondo per tanto tempo. Ashley Sinclair, Eva Vandenbroek e così via, cioè tutta una serie di, diciamo, persone che non sembrano politici, no? Così via, ma che fanno attivismo politico e lo fanno oltretutto in maniera efficace, perché magari sono persone con milioni di follower, no? E così via. E la loro presenza, che uno magari può all'inizio, non capendo come funziona la comunicazione globale, può sottovalutare, ma intanto ha già cominciato a accendere dei fari, no, su quello che stiamo facendo, molto più grandi rispetto a quello delle nostre normali modi di comunicazione, perché tanto, io penso che l'avete visto tutti, no? C'era sui giornali tanta roba rispetto al nostro evento? Ovviamente no. Se il Partito Democratico avesse fatto una roba del genere, era sulle prime pagine per due settimane, no? Invece niente, ultima pagina, Repubblica ne parlava solo mettendo Salvini che dice di cambiare la musica, no? E similari. Beh, però invece queste persone presenti nell'evento, che quindi trovavano nelle nostre idee consonanza con le loro, hanno cominciato ad attivarsi, e già il fatto di attivarsi, no? Vale a dire guardate che qui c'è della gente che la pensa come noi, qui c'è uno come se avesse voluto bloccare l'immigrazione che è sotto processo, lo sapevate, perché in giro per il mondo non lo sapevano, e poi abbiamo visto subito l'effetto, no, di tutto ciò, cioè questi potenti fari, no, mediatici, diciamo così, social, che hanno scoperto che esiste il gruppo Identità Democrazia, che esiste la Lega, che esiste Salvini, che esistiamo noi, già per dire avevano provocato l'attenzione di uno come Elon Musk, no?
Certo.
Cioè, di cui che immaginate che cosa vuol dire l'impatto anche diciamo globale, no? Dato che una persona che ovviamente quando parla o di questo tipo, certo, il fatto di essere il più ricco del mondo e così via, qualcosa significa, di essere un imprenditore seguito da un sacco di gente, un sacco di giovani, no? Come persona geniale, fuori dagli schemi e così via. Beh, il fatto che si mette a interloquire con Matteo Salvini dicendo ma guarda che è una grande ingiustizia quella che ti hanno fatto, non si capisce perché tu che hai cercato di fare il tuo mestiere, no, ti debbano addirittura indagare, qui c'è qualcosa che non va in questo sistema.
Beh, questo è poco, ma sicuro.
Capisci che a me allarga il cuore, no? Cioè, perché dopo 2000, 100.000 tentativi di spiegare, capire così così tipo, è bastato questa cosa per far capire, ma vedi, tu immagina, cioè tu lo sapevi, no, cosa faceva il metodo Draghi e sempre tutti quegli altri, andare negli Stati Uniti da quelli che ti dico io perché così ti accrediti.
Sì, infatti.
No.
Quest'idea dell'accredito, anche, tra l'altro.
C'è stato secondo me anche qualcuno dei nostri che ogni tanto ha ceduto a queste sirene, no? Però per l'Italia era sempre quello, come se noi fossimo un posto dei coglioni e ti devo mandare dal mio amico Kissinger, ti devo mandare da quell'altro, no? Così questo tipo, così te guardano, vedono che scodinzoli, che mangi la pappa, che tieni la forchetta con la destra e così questo tipo, dopodiché allora a quel punto ti accreditano e se per caso c'è la benevolenza di queste entità oscure, allora puoi pensare di fare il ministro, puoi pensare di fare quell'altro. E non, secondo me, diciamo, anche per quanto riguarda i vari nostri primi ministri, così questo rito dell'andare a baciare le pantofole, no, da una parte all'altra e così via, è sempre stato abbastanza frequente. Beh, in questo caso abbiamo un accredito al contrario, no? Cioè dove abbiamo delle nostre idee che si fanno strada autonomamente all'interno di una certa elite politica americana e diventano attrattive. A me sembra enorme come cambiamento.
Decisamente.
Cioè, viene decisamente un repubblicano da noi, no? Cioè, adesso non so, di solito c'è, cioè, sempre noi che andiamo lì a sgomitare per farci vedere che ci siamo anche noi, facciamo un salutino con la manina, no? E così così tipo, e poi dopo ovviamente dice ma chi cazzo sono. Insomma, penso che sia una cosa di grande importanza. La seconda cosa, che però vi dico dopo perché ovviamente adesso sono le 10 e ci sarà il consueto break.
Esatto, e poi dopo apriamo i telefoni. Diciamo, per chiudere questa prima parte, per citare Toto Cutugno, che oggi che l'America sta qua, va.
Esatto, bravo.
Come quella famosa sigla di Domenica Inn. 30 secondi di pausa e torniamo.
Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us, they keep me
E rieccoci sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, le 10 minuto 34 secondi, Scuola di Magia col senatore Claudio Borghi Aquilini, 0292947222, se volete intervenire per telefono, oppure 340-670-9659, se volete intervenire attraverso le zappe o WhatsApp, che dir voglia, anzi. Senatore, stava dicendo, mentre concludevamo appunto osservando che oggi che l'America sta qua e i repubblicani vengono da noi.
Una cosa non piccola, oltretutto vengono da noi facendo interventi non banali. Insomma, io invito, si trova facilmente insomma su internet i video dell'evento, di sentirsi l'intervento di Vivek Chandrasekhar, perché allora, innanzitutto è molto probabile che sarà uno dei pomi che andranno al governo se dovesse vincere Trump, ecco, mettiamola così, e quindi già stringere un'amicizia così con uno che sarà al governo non è poco. Ma fra tante cose che ha detto, più o meno tutte corrette, ecco, perché la cosa bella è che non sentivo quasi mai una nota stonata, ecco, no? Che l'unica, devo dire, è stato un accenno ogni tanto di grillismo da parte dell'esponente austriaco che dice che bisogna tagliare i paesi spagnoli dell'Unione Europea. Vabbè, ok. Evidentemente un po' di grillanza si può concedere, no? Anche i nostri alleati, ma altrimenti era tutto consonante. Quello che, una delle cose belle che ha detto Vivek, no, così via, è la prima grande rivoluzione che si può fare è non aver più paura di poter dire le cose. Cioè, invece di essere considerati ma che cosa dici, ma non va bene, no? Sono cose che non si possono dire, se tu hai un'idea puoi dirla, dire ad alta voce, no? Quindi infatti certo. Sono contento che adesso apriamo le linee, perché invece noi nel nostro piccolo, direi, qui in Lega e anche a Radio Libertà abbiamo sempre non saremmo la barra di libertà, no? Mi sono sempre lasciato libere le persone di dire tutto quello che volevano, e credo che sia una cosa molto importante. La seconda cosa, poi dopo appunto sentiamo se gli ascoltatori hanno qualcosa da dire, la richiesta da parte di alcuni alleati di chiarezza qui in Italia, da parte invece degli alleati italiani nostri, che è molto giusto e non è una provocazione. Cioè, quando Marine Le Pen chiede a Giorgia Meloni sarebbe giusto che tu dicessi se voterai o meno la von der Leyen, non è una provocazione come qualcuno l'ha letta, dovrebbe essere, come dire, la minima base per quello che dovrebbe formarsi dopo, cioè vale a dire la grande alleanza alternativa alla sinistra. E quello che anche ieri nel nostro comunicato la Lega ha detto è bisognerebbe sapere se c'è qualcuno che preferisce fare un governo con i socialisti invece che con la Le Pen. Perché certo. Poi uno si attacca a degli artifici retorici, ma noi vogliamo, noi lo faremo solo con... Ma la domanda è semplice, se mancano numeri rispetto a far sì che la maggioranza sia solo tua o cose di questo tipo, cosa che ovviamente non sarà, tu preferisci, e in questo caso ovviamente è diretto a Forza Italia, tu preferisci andare col PD o venire con noi? Perché infatti devi dirlo prima ai tuoi elettori. Magari gli elettori possono non essere contenti che tu andrai a finire alla fine per gli rami con i socialisti in Europa, perché fino adesso è sempre stata un'alternanza in Europa molto falsa, perché la gente votava o popolare o socialista pensando di avere la scelta fra due diversi mondi, e poi alla fine ritrovava tutte e due in maggioranza assieme, sempre.
Esattamente.
Quindi questo famoso PPE, dove ogni tanto qualcuno anche all'interno del nostro partito che aveva delle idee che io non condivido, ovviamente rispetto, no? Perché non penso che le mie siano giuste e di principio quelli degli altri saranno sbagliati. Alla fine però basta essere consci e basta che lo sappiano tutti che portava in quella direzione lì. Perché se io prendo e vado nel PPE e il PPE ha come marchio di fabbrica quello di il giorno dopo le elezioni mettersi con i socialisti, no, è opportuno che lo sappia prima. No, e la stessa cosa per quanto riguarda ECR, perché quindi il gruppo della Meloni dice va bene, ci possono essere delle differenze e così via, però mi sembra che la base un po' di tutti, anche degli altri partiti del gruppo ECR, sia che la von der Leyen non la si può vedere neanche dipinta. Io infatti faccio fatica a capire, ecco, come uno possa anche solo pensare di avere ancora questa supponente megera, no? Ancora a guidare l'Europa con il suo ditino puntato, con we have the tools to teach the states how to behave, cioè noi abbiamo, sì, gli strumenti, no? Per poter mettere in riga quelli che votano dalla parte sbagliata, ecco. Uno non dovrebbe nemmeno pensarci. Io sono infatti convinto che Giorgia Meloni non ci pensi, e come ho scritto ieri in risposta a un articolo di Carlo Fidanza, politico del parlamentare di Fratelli d'Italia, che girava intorno alla domanda, no? Cioè, sì, mi hanno chiesto così, voi cosa rispondete? Ma non si sa. Ecco, no, ma mo non si sa, sarebbe opportuno pensarci abbastanza in fretta, perché è anche una cosa che faccio nel vostro interesse. Qui, vedete, e poi dopo veramente chiudo, in tanti, quando fanno campagna elettorale, così, tipo, danno addosso all'alleato o a quello che è più prossimo, pensando che se quello perde voti li guadagni tu, no? Voi vedete i piccoli partitini, questi micro soggetti, no? Che invece di dar contro all'avversario danno contro a noi, no? Perché ma voi avete tradito, avete fatto, questo tipo, leggi, ti prego, voglio convincere due di quelli che ti votano a votare me, che sono tanto bravo, bello, no? Finalmente avrò la mia poltroncina, che è tanto bravo. Ecco, nel nostro caso è così un errore pensare di dire ah, io mi metto dalla parte della von der Leyen e così via, che il fatto di dire gli amici di Fratelli d'Italia non dovreste nemmeno pensarci non è una cosa che vuol metterli in difficoltà. Io sono solo contento in un'ottica europea se la Lega e il gruppo ID aumentano e se Fratelli d'Italia e il gruppo ECR aumentano, perché così facendo aumentano le possibilità di riuscire finalmente a estromettere la sinistra e con tutto il suo carico di danni, ideologie e così di questo tipo da la maggioranza europea, e riuscire finalmente a innestare la virata, no? Quella dal più Europa al più Italia. Quindi io voglio evitare gli amici di Fratelli d'Italia che facciano gli stessi errori che abbiamo già fatto noi con Draghi, cioè l'idea di dire ma mi metto con Draghi perché così facendo entro nella stanza dei bottoni e posso incidere, no? Posso fare, è una cazzata, perché questa gente qua nella stanza dei bottoni ovviamente non ci vuole, ci starà da soli, ci sopporta con fatica, anzi probabilmente ci schifa, vogliono cose opposte rispetto a quelle che vogliamo noi, e quindi si finisce semplicemente a essere delle comparse all'interno di uno che dice grazie per avermi ridato ancora le chiavi della baracca, adesso mettiti nel baule, capito? Non ha senso, e fa incazzare gli elettori che poi non ti votano. Quindi siccome per dire amici Fratelli d'Italia, non fate questa sciocchezza di andare dietro a von der Leyen pensando di ottenere chissà che cosa, perché l'unica cosa che otterrete è che avrete tanti dei vostri elettori che se ne stanno a casa, e per me non è un bene.
Senatore, senta, c'è qui un po' di messaggi che stanno arrivando, io glieli leggo e vediamo un po' che cosa mi risponde. Allora, scusate, senatore Borghi, con Salvini, Bagnai e Rinaldi siete le persone che stimo di più in politica, condivido tutto quello che dite e fate, grazie per questo. Poi ancora, chiedi a Borghi se è vero in barba alla Ghisleri, Pietro, perché c'è qua Cecchetti che dice: il giornale, centinaia di tesserati per la Lega, in Lombardia c'è voglia di Lega, c'è voglia di partecipare e fare la propria parte per il proprio territorio, la Lega continua a crescere, perché come lei sa ieri è uscito un sondaggio da parte di Alessandra Ghisleri che analizzando un pochettino in prospettiva quello che potrebbe venire fuori dalle urne, e viene fuori l'idea che la Lega comunque vada, conquisterà tutt'al più 7-8 seggi e si attesterà sotto il 9, all'8-7. Vorrei anche un suo commento da parte, insomma, su questo tema. E poi Mario scrive: buongiorno Antonino, d'accordo col suo ospite, purtroppo la maggior parte degli organi di informazione preferisce parlare della mozione di sfiducia a Salvini. Prego.
Beh, allora, che gli organi di informazione non parlino di quello che bisognerebbe parlare, ormai lo sappiamo, ed è il segno che stiamo andando dalla parte giusta. State tranquilli che se ci fosse stato qualche errore saremmo andati in prima pagina su tutti i giornali e così via, no? Perché tanto aspettano solo quello. Per i complimenti ringrazio, per i sondaggi non vanno ascoltati. Molto banalmente, sono falsi, non esistono. Cioè i sondaggi nella stragrande maggioranza dei casi, io credo che siano, sinceramente, cioè proprio il mio pensiero a cui credo molto, credo che siano fatti senza chiamare nessuno. Cioè i sondaggi sono il sondaggista che sta lì in una stanza e dice: vediamo un po', ma questa settimana... si è visto più sui giornali parlare del PD, dai, più 0,2, no? E così via. Perché se no altrimenti non si spiega perché arrivano e sono invariabilmente tutte diverse rispetto a quello che erano i sondaggi del giorno prima. Dopodiché si resettano i sondaggi, si resettano partendo dalle elezioni ultime che ci sono state, e poi dopo da lì si comincia più 0,2, meno 0,2 a seconda della convenienza del momento. Quindi non guardiamo i sondaggi, noi andiamo col sorriso sulle labbra, penna in mano, ed è un momento. Momento di per me che sono profondamente democratico, cosa quindi che mi fa molto ridere quando mi danno del fascista, no? Perché cioè, se uno è fascista dovrebbe essere intrinsecamente antidemocratico, no? Ecco, no, invece nel mio caso, io veramente quando arrivo al giorno delle elezioni, per me è una festa, cioè il fatto di poter andare nelle scuole qua vicino a casa e potermi scegliere i miei rappresentanti, per me è un momento molto, molto di gioia. Vediamo di farlo tutti, perché questa volta è molto importante.
Senatore, stamattina c'è Massimiliano Romeo, che è appunto il capogruppo della Lega in quel del Senato, che comunque dice due cose sostanzialmente al Corriere. La prima: è vero, il partito, andando nel governo di unità nazionale, un po' si è snaturato, comunque ha ingenerato negli elettori l'idea che si fosse un pochettino, diciamo, allontanato dalla sua rotta tradizionale, diciamo così. E poi dice un'altra cosa, dice: io mi preparo in ogni caso a correre per la segreteria in Lombardia, ma dice anche la leadership di Salvini non è in discussione. Ieri La Stampa invece dà risalto alla figura del governatore Zaia, il quale in questo evento tenuto a Roma risponde chiaramente dicendo: io credo che non ho progetti, non sto a pensare quello che sarà di me dopo la fine del mandato, e in ogni caso bisognerebbe ascoltare e rispettare la voce degli elettori. Questo mi lascia pensare che Zaia non sia assolutamente interessato ad andare in Europa a fare il difensore del Veneto. Ecco, c'è un po' di fermento nel partito rispetto alla leadership di Matteo Salvini? C'è qualcuno che comincia in fondo a pensare già a un'idea di congresso, vedi appunto Romeo, oppure è una normale dialettica che avviene in tutte le compagini elettorali?
Ma allora io, per carità, i fermenti ci sono sempre, ma ci sono sempre quando si sale, ci sono sempre quando si scende, ci sono sempre quando fra un po' ci sono le elezioni, perché nel microcosmo, no, diciamo così, degli eletti, inizia tutta quell'ansia, no, che è similare, secondo me, insomma, penso di poterne parlare in questo modo un po' da esterno, no? Proprio perché io facevo un altro mestiere e potrei tranquillamente smettere domani di fare politica, perché insomma questo iniziare a fare politica per me è stato veramente un po' un imprevisto nel mio programma di vita, no? Come è noto, io avevo intenzione di starmene molto più tranquillo, ecco, dopo le mie esperienze lavorative passate. E io dall'esterno, insomma, da uno che ha un po' l'occhio, intravedo un po', avete presente come l'indaffararsi degli spermatozoi che puntano all'uovo, no? Cioè, sì. Chi è direttamente implicato nella politica, quando si avvicina a un'elezione, specialmente dove potrebbe essere lui candidato, così di questo tipo, comincia tutto un indaffaramento, no, fino a che non si arriva al magico inserimento nella lista, no, che è come quando lo spermatozoo, dopo aver combattuto contro tutti gli altri, no, e così via, alla fine arriva l'agognato uovo. Ah, e allora a quel punto poi dopo tutti si tranquillizzano. Quindi il fatto che prima di elezioni e così via ci sia della fibrillazione, un seminario su questo non mi stupisce. Però io veramente, sempre da così, da osservatore disinteressato che non farà mai il leader di niente, faccio quello che ho sempre continuato a fare, cioè a dire, cerco di portare avanti le mie idee, ma fare il leader è una cosa che non è così semplice, cioè non è che posso dire guarda domani il leader lo fa Antonio D'Anna, perché o Claudio Borghi, no, così via, perché sì. Significa dedicare totalmente la propria vita a quel ruolo, significa iniziare a fare qualcosa che tanti politici che ho visto di tutti i partiti non sanno neanche cosa sia, che il lavoro 24 ore, 7, costantemente in giro da tutte le parti, in mezzo alle persone, gestire un milione di cose. Cioè bisogna avere il fisico, mi verrebbe da dire, per fare il leader. No, non è così semplice, specialmente per un partito territoriale come la Lega, no? Se fosse un partito così che ragiona di idee, allora lo può fare anche Beppe Grillo, ma per un partito territoriale come la Lega devi essere costantemente in giro attivo e così di questo tipo, e non è così immediato farlo, e secondo me non lo vogliono fare neanche in tanti. Tante volte, no, chi si propone per leadership e così di questo tipo non lo fa veramente pensando di farlo, semplicemente punta di mettersi un pochettino in luce in modo tale poi da ottenere la guagnata candidatura, no, che appunto. Quindi sono metodi diversi di battere gli altri spermatozoi, mi verrebbe da dire, no? Ma il cambiamento di leadership è una cosa molto complicata dal punto di vista personale, e poi soprattutto bisogna portare delle idee, no?
Certo.
Dove voglio portare il... Cosa voglio fare? Voglio fare più Europa? Anche in questo prima, no? E il fatto che, tutto sommato, quella decisione di entrare nel governo Draghi, che ormai tutti, appunto anche Romeo, riconosce che è stata non esattamente positiva, non ha tanti papà, eh? Cioè io non ho ancora sentito tanta gente che ha chiesto scusa per aver, diciamo, spinto per una direzione che poi si è rivelata molto sbagliata. Cioè, sembra, no, che a un certo punto Salvini arrivasse dentro nelle riunioni e dicesse dobbiamo assolutamente entrare nel governo Draghi, gli altri mugugnassero dicendo ma no, ma così non va bene. È stato un po' differente, perlomeno io che c'ero. Cioè, c'era tutta una serie di soggetti, no, che insomma, ogni tanto dispensano perle di saggezza, no? Ancora da una parte all'altra, che diciamo l'hanno spinto. Poi certo la responsabilità è del segretario sempre, quindi cioè, però è anche vero che il segretario non può andare contro tutti, no? E all'epoca mi sembrava che tutti fossero belli, quasi tutti ovviamente, perché insomma i nomi dei dissenzienti sono noti, sembrava che fosse la scelta giusta. Quindi sarebbe bello che uno prima di dire cose, cosa facciamo, che, pensa che meraviglia, ho sbagliato, ho avuto una visione sbagliata, in realtà non era quello che i nostri elettori volevano, i nostri elettori volevano che noi rimanessimo su quell'impostazione rivoluzionaria, quell'impostazione contraria all'establishment, contraria ai poteri forti, no? E così via, che ci aveva dato quel bel 30% e passa. E una volta che parti da questo punto di vista, cioè vale a dire di capire dove sono stati gli errori del passato, perché ovviamente ci sono stati, dopodiché fare proposte alternative e così via, che sono benvenute. Quindi c'è il fermento nel partito, come c'è sempre in tutti i partiti, ma alla fine io penso che la leadership di Salvini non sia in discussione, perché è l'unico che ha il fisico in questo momento per riuscire a portare avanti le idee. Devono essere rafforzate certe idee dal mio punto di vista, cioè vale a dire quelle rivoluzionarie e contro questo sistema attuale dell'Unione Europea, per riportare in sintonia certe cose che si erano un po' forse sfilacciate come messaggio. E poi, sai, è il solito discorso, non tutti abbiamo le caratteristiche per fare la stessa cosa. Cioè il bravissimo amministratore locale non necessariamente è quello che ha la migliore visione nazionale o internazionale, cioè, nel senso, io non saprei, cioè, che pure ho fatto per 3 anni consigliere regionale, però l'ho fatto di opposizione, non so mica se sarei un bravo sindaco, no? O cose di questo tipo, probabilmente no, cioè sono dei mestieri un po' diversi, ecco, no? Cioè, disegnare una linea economica per uno Stato, no? Come magari invece potrei pensare di fare io, è diverso che gestire le finanze con tutte le leggi del caso, no? di un comune o di un capoluogo. Quindi forse ci sono in certi casi molte persone che pensano, magari non avendo provato diversi altri ruoli, che le cose possono essere sovrapponibili, ma tante volte non lo sono.
Senatore, senta, siamo negli ultimi minuti, io le pongo una domanda un po' provocatoria. Tra 48 ore circa, più o meno in via Bellerio, dovrebbero chiudersi le liste per le europee. Usiamo la sua metafora degli spermatozoi. Tra gli spermatozoi ce ne potrebbe essere qualcuno con le stellette?
No, ci vuole, non lo so. Ma insomma, per me è abbastanza di relativa importanza, no? questa cosa, perché mentre sulla politica locale chi il singolo portatore di preferenze, no? Così, questo tipo è molto rilevante, l'abbiamo visto con le elezioni in Abruzzo, no? Tutti lì a fare delle grandi analisi del voto, quando semplicemente si stava parlando di alcuni soggetti che disponevano di tot preferenze personali, che lì un altro mestiere che bravissimo chi ci riesce, insomma, no? ad averne tanto, che si sposta da una parte o dall'altra. Per una roba nazionale, no? L'impatto dei voti del singolo, così questo tipo, oggettivamente secondo me è abbastanza piccolo rispetto a quello che si vuole ottenere. Cioè, il fatto che magari possa dare un 0,2, 0,5, così questo tipo in più non mi cambia. Cioè, io ovviamente si combatte per avere una forte affermazione, no? Io credo che nel caso del generale Vannacci, che tra l'altro ho anche conosciuto per una volta personalmente dentro gli studi di Rete4, sia una persona che ha delle caratteristiche valide e che, come dice Vivek Rajamani, ha avuto il coraggio di dire ad alta voce delle cose che magari gli altri pensano a bassa voce, no? Quindi già per questo, come dire, mi piace, non so come dire. Poi è ovvio che i partiti o le aree dei partiti funzionano meglio quanto più si allargano le cose, no? Perché altrimenti il pensiero di dire io li espello tutti quelli che non pensano come che non la pensano come me, alla fine conduce portando alle estreme conseguenze al partito della persona singola, perché io sono convinto che io e te abbiamo delle differenze, Se cominciamo a pensare di espellerci a vicenda, no? Perché tu la pensi diversa su alcune cose rispetto a me, non andiamo lontano. Quindi bisogna riuscire a avere la possibilità di allargare e includere quanto più possibile senza snaturare un messaggio di fondo, ovviamente.
Beh, ma anche perché un partito nel quale non c'è dibattito non è un partito sostanzialmente, è una congregazione di gente che la pensa allo stesso modo, ma parlare al coro dei fedeli almeno a me non ha mai dato molta soddisfazione.
Ma neanche a me. Infatti io sai che c'è sempre stata un po' questa leggenda che nella Lega non ci devono essere le correnti, no? Così, così. Poi io quando eravamo al massimo livello, no? Ogni tanto dicevo guarda che qui adesso siamo al 30 e qualcosa, c'era qualcuno, qualche ottimista, no? All'interno del partito che diceva che arriviamo al 51% da soli. Ecco, gli faccio, ecco, tieni presente però che se arriviamo al 51% da soli, le correnti le dobbiamo sdoganare, perché non potrei mica credere che la metà delle persone, no, abbiano, se tu prendi, gli italiani sono 60 milioni, secondo te tu ne puoi prendere 30 che la pensano sempre stessa maniera su tutte le cose, ma un po' illusi.
E beh, direi anche, roba qua, anche un po' un controsenso.
Cioè, non è così grave il fatto di avere diciamo all'interno di valori comuni avere certe persone che ritengono che sia più importante questo o quest'altra cosa, no? Così via, anche perché insomma appunto il dibattito interno è solo positivo.
Allora, siamo alla fine, tra qualche giorno sarà Pasqua, come si prepara la politica a questa Pasqua? Si lavora ancora fino a quando?
Beh, io adesso sto andando giù a Roma, quindi come sempre si lavora fino a quando non si è finito.
Cioè, ecco,
c'è l'elenco dei provvedimenti e così via da chiudere, si sa quando iniziano, non si sa quando finiscono, ci sono alcune commissioni che stanno sudando più di altre, vedi per esempio la povera prima Senato, no, che ha in questo momento la grana del premierato, no, per dire che insomma bisogna fare anche cose che sono care agli alleati, non soltanto a noi. E quindi vado io come sempre, l'ho già detto alla mia famiglia che è un po' bugugna, ma insomma lo sa come funziona, io parto e poi dopo non so mai quando arrivo.
E allora avanti così. Allora, senatore, buona Pasqua.
Saluti,
e
grazie,
al piacere di risentirci presto.
Grazie, ciao, arrivederci.
Grazie ancora, adesso sigla, ci salutiamo con gli Yaga Brothers, birra, portaci da bere del 1983, e dopo Pigi Pellegrin con Oltre la Pagina, a seguire avremo Sammy Varin, e stasera, se vi va, nel pomeriggio, Alessandra Mori con Pop Economia Rumore, e se vi va, dalle 18, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, e in attesa di giustizia, i casi dell'avvocato Claudio De Filippi. Grazie per essere stati con noi, e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna, buona giornata.
Avete ascoltato Scuola di Magia.
Poi 8 gradi e mezzo all'ombra, non piove più da 20 giorni e non c'è un alito di vento. Caldo tanto caldo quanta sete, ya ya ya. Portaci da bere uno shot di birra, ma presto portaci da bere uno shot di birra, ma fredda con o senza schiuma, scura chiara, ma che sia una birra.
Una birra, please!
Oh yes! Il sole picchia sulle strade, non c'è più verde nei giardini, perché il termometro è impazzito, caldo tanto caldo quanta sete, ya ya ya. Portaci da bere uno shot di birra, ma presto portaci da bere uno shot di birra fredda con o senza schiuma, scura chiara, ma che sia una birra.
Una birra, please!
Oh yes!
fondaci da ver, uno shot di birra presso fondaci da ver, uno shot di birra presso fondaci da ver, uno shot di birra presso birra.
La birra, please.
Oh yes, sir.
Il sole picchia sulle strade, non c'è più verde nei giardini. Termometro impazzito, caldo, tanto caldo quanto sete, ya ya ya. Portaci da bere, uno shot di birra, ma presto portaci da bere, uno shot di birra fredda con o senza schiuma, scuro calama che sia una birra.
Una birra, please!
Oh, yes, sir. Birra.